C'è parecchia filosofia anche in questo canto, ma non allarmatevi più che tanto, comunque non più di me, che anche qui la filosofia diventa poesia ai nostri, speriamo, ben costrutti orecchi, per la passione, la commozione con cui maestro e discepolo vedono sempre più chiara di spiegarsi la verità, che ha, come meglio conosceremo nel paradiso, un volto bellissimo. Ecco intanto una di quelle scenette deliziose, fatte soprattutto di silenzi e sguardi. Dante vorrebbe sapere, per nuova sete, che lo fruga, e tace, temendo di esagerare con le sue domande e stancare il maestro, il quale è padre così verace che s'accorge del timido voler che non s'apriva, e rompendo il silenzio incoraggia il discepolo a parlare. Posto aveva fine al suo ragionamento l'alto dottore, ed attento guardava nella mia vista se io parea contento, e io, cui nuova sete ancor frugava, di fuor taceva, e dentro dicea, forse lo troppo dimandar ch'io fo li grava. Ma quel padre verace, che s'accorse del timido voler che non s'apriva, parlando di parlare ardir mi porse. Ricordo un'osservazione di Karl Barth. Il parlare è correlativo all'ascoltare, all'intendere e all'ubbidire. Dante desidera conoscere che cosa è amore, principio, come ha affermato il maestro, di ogni virtù e di ogni vizio, ogni buono operare e il suo contrario. Pronto aggancio del maestro con una frase del Vangelo di Matteo, folgorata in un verso, il terzo. Drizza, disse, ver me l'agute luci dell'intelletto, e fieti manifesto l'error dei ciechi che si fanno duci. L'animo, che è creato ad amar presto, cioè con l'inclinazione naturale ad amare, si muove ad ogni cosa che piace, ma udite il bel verso con quel dattilo mobile al posto più giusto, ad ogni cosa è mobile che piace. Tosto che il piacere spinge con la sua disposizione a mettersi in atto, a passare dalla potenza all'atto, tosto che dal piacere in atto ed esto. La vostra apprensiva, ossia la vostra facoltà percettiva, la percezione, trae dalle cose reali la loro immagine, intenzione, e la dispiega al vostro animo in modo che lo fa volgere ad essa. E se l'animo, rivoltosi ad essa, si piega verso di essa, se ne sente attratto, questa attrazione, quel piegare, è amore, ed è amore naturale, natura, il quale per mezzo del piacere di nuovo in voi si lega, si consolida, si compenetra con l'anima. Cercate, come io faccio, di gustare questi versi, costruiti come un bellissimo ordigno da guardare fin nei visceri, che tutto è azione, corrispondenza d'effetti. L'espressione me la regala Galileo. Tragge dentro, spiega, volge ar face, rivolto in ver di lei si piega, quel piegare in voi si lega. Vostra apprensiva da esser verace tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, sì che l'animo ad essa volger face. E se il rivolto in ver di lei si piega, quel piegare è amor, quell'è natura che per piacer di nuovo in voi si lega. Poi, come la fiamma si muove verso l'alto, sempre tende verso l'alto, per la sua forma, per la sua essenza, fatta per salire là dove più in sua matera dura, verso la sfera del fuoco nella quale dura di più, come ogni cosa nel suo luogo d'origine, così l'animo preso d'amore entra in disire, concepisce un desiderio che è moto spiritale, che è un moto spirituale, e mai non posa, non s'acqueta finché non ha ottenuto e goduto la cosa amata. Sono due terzine anch'esse stupende per il modo con cui vi è espresso l'anelito vitale dell'anima, come scrive il Momigliano, e la sua inquietudine potente. Notate l'insistenza tematica. Muovesi, moto spiritale, e mai non posa. Poi, come il fuoco muovesi in altura per la sua forma, che è nata a salire là dove più in sua matera dura, così l'animo preso entra in disire, che è moto spiritale e mai non posa finché la cosa amata il fa gioire. Ora, continua il maestro, Puoi vedere quanto è nascosta la verità a coloro, gli epicurei, che ritengono per vero che qualunque amore è per sé lodevole, forse perché la sua materia, la naturale disposizione ad amare, è sempre buona. Ma non ogni figura o impronta è bella, sebbene buona sia la cera che le riceve. L'immagine, vedete, fa terzo il pensiero. Non ciascun segno è buono, ancor che buona sia la cera. Ma un dubbio più forte assale Dante. Se l'amore ci è offerto, suscitato, da cose esterne a noi, e se l'anima non va con altro piede, altra chiara immagine, non si muove se non in forza delle cose esterne, se dritta o torta va, non è suo merito, non è suo merito o sua colpa se opera bene o male. Ed ecco, per la bocca di Virgilio, parlare la ragione umana, la filosofia, quando questa non basti, come nelle questioni di fede e di teologia, Dante si rivolga unicamente a Beatrice. Ed elle a me, quanto ragion qui vede, dirti possio, da indi in là t'aspetta pura Beatrice, che è opera di fede. Ecco allora quel che può vedere la ragione, cioè Virgilio. Ogni forma sostanzial, ogni anima, che è distinta, setta da secta separata, dalla materia ma unita con lei, l'anima è distinta dal corpo ma unita con esso, possiede, ha in sé colletta una virtù specifica, la quale non è sentita, percepita, né si dimostra se non quando opera, quando passa dallo stato di potenza allo stato di atto. Così come la vita si dimostra nella pianta per mezzo delle verdi fronde, come per verdi fronde in pianta vita. Verso per cui, cito il Momigliano, scorre d'un tratto la vita, per virtù della forte, densa e fresca immagine. Per questo motivo, continua Virgilio, l'uomo non sa d'onde nasca lo intelletto delle prime notizie, la conoscenza dei principi primi, base di ogni nostro ragionare, e l'affetto, l'amore dei primi appetibili, dei beni primi, essenziali, il vero, il bello, Dio. Conoscenza e amore che esistono in noi, nella nostra anima, come studio in ape di farlo mele, come nell'ape la tendenza, l'istinto di fare il miele, altra immagine vitale. E questa prima voglia, quest'amore dei beni primi, non ha in sé né lode, merito, né biasimo. Ora, affinché a questa prima voglia si accordi, si raccoglia ogni altra, è innata nell'uomo la virtù che consiglia, la ragione, che sempre dell'assenso deve tener la soglia, è la guardiana, insomma, della volontà. Questa virtù, la ragione, è il principio da cui deriva la responsabilità dell'uomo, per cui meritiamo lode o biasimo, secondo che essa accoglie e sceglie, viglia per vaglia, come oggetti dell'amore il bene o il male. Color che ragionando andaro al fondo, i filosofi più profondi, s'accorser desta innata libertade, ebbero coscienza di questa innata libertà dell'operare umano, però moralità lasciaro al mondo, perciò diedero al mondo le leggi morali. Quindi, poniamo pure che ogni amore che s'accenda nell'uomo nasca di necessitate, per un impulso inevitabile. È però in noi la podestade, punto capitale questo. Abbiamo cioè sempre la facoltà di accoglierlo o di scacciarlo, ascoltando la ragione. Il ragionamento si chiude con un altro, anche più opportuno, umile, insieme, solenne richiamo a Beatrice, a teologia, la quale chiama questa nobile virtù libero arbitrio. Tienilo a mente, esorta il maestro, se ella avrà occasione di parlartene, come infatti accadrà nel quinto del Paradiso. Ponete a mente ora questo trapasso. La nobile virtù Beatrice intende per lo libero arbitrio, e però guarda che l'abbia mente, sa parlar temprende. La luna, quasi a mezzanotte tarda, facea le stelle a noi parer più rade, fatta come un secchion che tutto arda, e correa contro il ciel per quelle strade che il sole infiamma allor che quel da Roma tra sardi e corsi il vede quando cade. Dice che la luna aveva tardato ad apparire fin quasi a mezzanotte, e questa non è certo una mera connotazione temporale, se, come a me pare, quel ritardo è da collegarsi all'assenza del poeta, tutto intento ad ascoltare le gravi ragioni del maestro. E la terzina prolunga, col suo magico silenzio, la sorta atmosfera creata dalle parole di Virgilio. La luna, così improvvisa e lieve nel primo verso, nel terzo prende corpo, diventando come un secchion che tutto arda. E il suo viaggiare in senso inverso all'apparente cammino del cielo ha del vertiginoso e correa contro il cielo. Mentre l'ultima parte ci appare, ma c'era da aspettarselo, più intellettualistica. Correva dunque da occidente a oriente, per quelle contrade che il sole infiamma quando i romani lo vedono tramontare fra la Sardegna e la Corsica. Leggo nel commento del Sapegno che nelle carte geografiche del tempo la Sardegna e la Corsica sono molto spostate verso sud. Perfino il modo di tornare a Virgilio comunica un senso di silenzio e di solitudine notturna. E quell'ombra gentil. E, come suscitato dai precedenti riferimenti geografici, ecco il ricordo di Pietole, villaggio più famoso della città di Mantova per aver dato i natali a Virgilio. E quell'ombra gentil, per cui si noma Pietola più che villa mantovana, del mio carcar disposta avea la soma, perch'io che la ragione aperta e piana sovra le mie quistioni avea ricolta, stava come un che sonnolento vana. L'ultimo verso, stava com'om che sonnolento vana, vaneggia, che ha lo stesso andamento dei noti versi del Petrarca, sole pensoso i più deserti campi vom mesurando a passi tardi e lenti, esprime stanchezza, solitudine, abbandono, come meglio non sapremmo immaginare. Ma questa sonnolenza è tolta subitamente da gente che, girando il monte, già viene verso i poeti. E quale furia e calca di gente videro anticamente di notte, lungo di sé l'Ismeno e l'Asopo, fiumi della Beozia, ogni volta che i tebani avevano bisogno dell'aiuto di Bacco, tale calca di gente, spronata dal buon volere e dal giusto amore, suo passo falca, incurva il suo passo lungo il girone. Come corrono e che falcate, codeste accidiosi, in un attimo son qua, e due dinanzi al grosso, che dal ritmo affannoso crediamo più stanchi di certe reclute ticinesi quando tornan bardate da Gnosca, e due dinanzi gridavan piangendo, sono l'esigua Spitzpatrouille, l'avanguardia, l'ho detto prima in tedesco per un subito ricordo personale, gridano, evidente il contrappasso, esempi di sollecitudine. Maria corse con fretta la montagna e Cesare, per soggiogare Ilerda, punse Marsiglia e poi corse in Spagna. Sappiamo dal Vangelo di Luca che Maria, appena saputo di Elisabetta che era gravida, corse in fretta nel paese montuoso di una città di Giuda. Subito dopo, un ricordo di Cesare. In guerra contro Pompeo, mentre muoveva verso la Spagna per espugnare l'Erita, lasciò le truppe di Bruto ad assediare Marsiglia. Avete sentito? Corse, punse, corse. E il verso Maria corse con fretta la montagna è così semplicemente bello che 9 lettori su 10, compresi certi dicitori famosi, sono sicuro che lo leggerebbero in modo errato. Indugiando quel che basta sulla prima parola, Maria, come faccio io stesso ora, per farne quasi o del tutto un trisillabo, mentre è un bisillabo, sicché la voce va rapida sul verbo corse, dove l'accento tonico, foscolo, ha versi di codesta fattura delle grazie. Né si dimentichi che si arriva dattilicamente alla montagna, con fretta alla montagna. Di solito poi si dice andare in fretta, partire di corsa, eccetera, come si legge nel Vangelo. Abit in montes cum festinazione. Se ne andò nei monti, verso i monti, in fretta. E dunque il corso è tutto di Dante. In tal modo veramente risplende la sollecitudine di Maria. E i versi dedicati a Cesare fanno pensare a Veni Vidi Vici. Nel primo è Cesare per soggiogare Ilerda, questa volta cito il Momigliano, uno degli accenti principali cade sulla prima sillaba di soggiogare, ne deriva al verso un ritmo balzante, straordinario. È evidente che non a caso Dante sceglie questi due esempi. Maria è la mediatrice della Chiesa, a cui è affidata la missione della pietà, e Cesare è l'imperatore in cui si personifica la missione della giustizia, affidata all'Aquila di Roma. Seguono versi tumultuanti di accenti soliti ed insoliti, ci rende attenti ancora il Momigliano. Ma rimandiamo ad altra occasione l'esame puntuale. Sentiamo dunque che cosa gridano gli altri appresso e le argute parole con cui Virgilio chiede che indichino il pertugio, lo stretto passaggio da questo a Girone superiore. «Ratto, ratto, che il tempo non si perda per poco amor», gridavano gli altri appresso, «che studio di ben far grazia rinverda. O gente, in cui fervore aguto adesso ricompia forse negligenza, indugio da voi per tepidezza in ben far messo questi che vive, e certo in un vibugio, non dico bugia, vuole andar su, purché il sol ne riluca, però ne dite, onde presso il pertugio». Dante è all'opposto dell'accidioso, dunque, vuole andar su. Lo spirito che risponde parla per la legge del contrappasso con prontezza e decisione. Anche qui alcuni versi si isolano facilmente nella nostra memoria. «Io fui abate in San Zeno, Verona, sotto l'imperio del buon Barbarossa, di cui dolente ancor Milan ragiona». Pare si chiamasse Gherardo II, morto nel 1187, ma di lui non sappiamo altro. Non meravigliamoci che il Barbarossa, a cui specialmente noi lombardi tireremo volentieri calci negli stinchi, sia chiamato buono, come il buono Augusto, le parole di Virgilio. Anche se notate bene, qui buono significhi valente, valoroso. E l'abate di San Zeno sembra dire a Milano distrutta: ti sta bene. Annuncia poi la morte, avvenuta poco dopo il tempo immaginario della visione dantesca nel settembre del 1301, di Alberto della Scala, il quale fece nominare abate in San Zeno, invece del pastore che ne sarebbe stato degno, Giuseppe, suo figlio che mal nacque, illegittimo e mal del corpo intero, difettoso di corpo, era zoppo, e, vera sciagura, della mente peggio, e peggio d'animo. E tale ha già l'un piè dentro la fossa, che tosto piangerà quel monastero, e tristo fia d'aver avuta possa, perché suo figlio, mal del corpo intero e della mente peggio, e che mal nacque, ha posto in loco di suo pastor vero. E come son piaciute a Dante le parole dell'abate? Più chiaro non potrebbe dirlo. «Io non so se più disse, o se si tacque, tant'era già di là da noi trascorso, ma questo intesi e ritener mi piacque». Ma ecco, dopo quelli della sollecitudine, gli esempi di accidia, di cui che m'era ad ogni uopo soccorso disse: «Volgiti qua, vedine due venir dando l'accidia di morso». Sono gridati dagli spiriti che chiudono la schiera. Il primo è biblico. Gli ebrei, dinanzi ai quali il Mar Rosso si aprì, non avendo voluto seguire più oltre Mosè, morirono prima che il fiume Giordano, ossia la Palestina, vedesse le aree le sue, i suoi eredi, per dire che essi, ai quali quella terra era stata promessa in eredità, non giunsero a vederla. Gente, anche nel secondo esempio, la gente di Enea, che non sofferse, ricusò di affrontare gli affanni del viaggio fino alla fine e si abbandonò ad una vita senza gloria. Sono i troiani che rimasero presso Aceste in Sicilia, come sappiamo dal quinto dell'Eneide. Sugli ultimi versi, con quel nuovo pensiero che nasce, dal quale altri pensieri zampillano ed uno in altro il poeta vaneggia, s'addormenta, vi leggo il bel commento del Momigliano. Interpretano musicalmente l'onda sempre più vaga e instabile dei pensieri che trabocca nel sonno, quella dolce inerzia che a poco lega e addormenta, e sono la conclusione armoniosa di questa pagina così unita e così varia che trapassa dall'alta solitudine lunare all'agitata sfilata degli accidiosi per spegnersi nel sonno della stanchezza. Poi, quando fuor da noi tanto divise quell'ombre che veder più non potirsi, novo pensiero dentro me si mise, del qual più altri nacquero e diversi, e tanto d'uno in altro vaneggiai che gli occhi per vaghezza ricopersi e il pensamento in sogno trasmutai.